davanzale era ancora coperto di cibo. Mi stupiva non dico l'ostilità verso il mio protetto, ma la metodica ostentazione di supremazia degli altri membri del gruppetto nei suoi confronti. Mi arrovellavo nel tentativo di capirne il motivo e, non riuscendoci, continuavo a osservare il suo comportamento e quello degli altri. Affinché le osservazioni acquisissero una reale veste di studio scientifico, avevo identificato i diversi esemplari dello stormo con le lettere dell'alfabeto, abbinandole alla fisionomia e al ruolo sociale di ciascuno. A era quindi il bel maschio più fiducioso, B la tenera femmina che arrivava per prima appena mi affacciavo alla finestra, C quello che faceva sempre una cagnara tremenda, cinguettando e sbattendo le ali, e così via. Ero in grado di riconoscerne senza esitazioni almeno 5, e in base a questa classifica avrei dovuto identificare il passero maldestro con la lettera Z, ma era anche il più simpatico del gruppetto, e così lo chiamai Calimero, per l'analogia del suo status con quello del caroselliano Pulcino Nero. Calimero arrivava sul mio davanzale sempre di soppiatto, timoroso e deferente. Pigolava da far stringere il cuore e tentava di dribblare goffamente i suoi simili. Rimediava invariabilmente delle sonore beccate, cosa che non avevo mai visto accadere tra i passeri e che infatti non mi capitò più di vedere. Meno comprendevo la sua condizione di paria e più mi affezionavo a lui. Arrivai a escogitare un sistema per fare in modo che anche il mio protetto avesse la sua parte. Legavo a un filo una razione di cibo e non appena Calimero faceva la sua comparsa, la calavo alle spalle degli altri commensali a una rispettosa distanza dal gruppo, in modo che lui potesse raggiungerla evitando l'assalto degli altri. Ma nonostante i miei sforzi, Calimero mi sembrava sempre rachitico e malmesso. Quando tornavo da scuola e correvo alla finestra, giusto quei pochi istanti prima che mia madre mi chiamasse a tavola, lo trovavo sempre nel cantuccio in cui gli altri componenti del piccolo stormo lo avevano spinto, finché, un pomeriggio d'inverno, lo raccattai sfinito dal davanzale. Aveva uno sguardo dimesso e terrorizzato, nessuna ferita apparente e le palpebre che si abbassavano pian piano. Era scheletrico, probabilmente vittima di qualche defedante dissenteria, ma tentai comunque con l'uovo sodo. Alla vista del tuorlo si risollevò per un attimo dall'apatia e pigolò in maniera tristissima. Ebbi la netta impressione che mi avesse riconosciuta come la dispensatrice di cibo a cui aveva fatto riferimento per tanti giorni. Morì tra le mie mani, forse felice di vedere un pezzettino d'uovo finalmente solo per lui. Per 2 giorni non andai a scuola, dovevo controllare i miei passeri. Se Calimero era morto davvero per una dissenteria, non potevo rischiare che qualcun altro dei clienti della mia mensa stesse male. Mia madre non la prese bene quando le confessai di non aver mai avuto mal di pancia e il terzo giorno mi rispedì a scuola con queste parole: «Vuoi fare il dottore degli animali? Devi studiare». Fortunatamente non tutte le mie esperienze con i passeri furono tristi. Ricorderò per sempre il mio primo chip. Un passero raccolto dalla strada con ancora il suo piumino da immaturo e le commessure del becco di un morbido giallo carico. Non ebbi nessuna difficoltà per alimentarlo. L'avevo familiarmente soprannominato l'idrovora e, considerata la fretta e l'avidità con cui mangiava tutto, ma veramente tutto ciò che gli offrivo sullo stecchino, pane, uovo, semi, frutta e verdura, mai soprannome fu più azzeccato. I risultati non si fecero attendere e presto lo lasciai libero, prima nella stanza e poi per casa. Era straordinariamente domestico e combattivo. Odiava il gatto senza temerlo e in più occasioni lo sfidava apertamente svolazzandogli a pochi centimetri dal muso con una sicurezza ostentata e stupefacente. La cosa avveniva sempre alla mia presenza, che credo funzionasse da eccitante per Chip e da sedativo per il gatto. Invece, a quanto mi veniva riferito da mamma e dalla tata, in mia assenza il piccolo sfacciato si teneva sempre ben lontano dall'atletico e gigantesco Attila, che, senza la sua padroncina su cui fare colpo nei dintorni, svestiva i panni del micio sornione e si trasformava nella tigre che era in realtà. Quando la convivenza tra i due cominciò a diventare complicata e Chip acquisì una completa autonomia nel volo, capì che il momento era arrivato, dovevo renderlo al suo ambiente. Stavolta, con qualche rimpianto, e devo ammetterlo, senza la gioia che sempre sentivo nel liberare un animale. Avevo fatto l'abitudine ai suoi cinguettii, ai suoi saltini a zampe unite, a luce sollevate e becco aperto. Erano atteggiamenti che aveva sempre al mio rientro a casa, una specie di rappresentazione teatrale del suo affetto. Scendeva dal trespolino.